La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci, pronti a partire con la Juve del lunedì 29 aprile, le 21:09 minuti. Luigi Schiffo per servirvi, Yves Roche in regia. Allora, naturalmente il campo, perché la Juve adesso deve fare i conti con il calendario e con la classifica. Bisogna tenere presente in questo momento la Roma, che virtualmente è la sesta forza del campionato, perché l'Atalanta, se vince il recupero, che non si sa quando si giocherà con la Fiorentina, passa davanti alla Roma, appunto, e quindi a 60 punti, meno 5 della Juve. Quindi in questo momento il distacco che conta è quello sulla Roma, che è di 6 punti, il che significa che se la Juve batte la Roma è aritmeticamente domenica sera in Champions League, nella nuova Champions League, con una formula ben diversa, insomma, rispetto a quella del passato. Ricordiamola, sarà sorteggiate 8 squadre con cui giocare, con gare di sola andata, 4 in casa e 4 in trasferta, 2 per ogni fascia di merito, diciamo così, della Champions. E poi, in base ai punteggi totali di tutte le squadre, si andranno a prendere i migliori 8 che andranno direttamente agli ottavi. Poi dal 9 al 24 faranno gli spareggi per accedere agli ottavi di finale, appunto, e quindi in base a come andrà la situazione nelle prime 8 partite si deciderà la Champions. Intanto oggi la Roma ha fatto richiesta di spostare la finale di Coppa Italia, perché avrebbe voluto giocare di lunedì contro l'Atalanta, e quindi posticipare la gara con l'Atalanta per avere qualche giorno in più di recupero dopo l'impegno in Europa League, ma la richiesta è stata bocciata, quindi la finale sarà regolarmente il 15 di maggio, e credo che sia importante, insomma, che una data fissa venga data oggi, perché insomma poco più di 2 settimane dall'evento è anche giusto che i tifosi si possano organizzare, e credo che questo sia il rispetto dei tifosi. Dopodiché l'Atalanta non può neanche accumulare partite da recuperare, perché già quella della Fiorentina ha messo in crisi tutti, e questa situazione ha una, diciamo così, un po' particolare, di una partita che non si sa se si giocherà prima della fine del campionato, probabilmente dopo la fine del campionato, è figlia di un campionato che continua a non essere riformato, continua a rimanere con le 20 squadre, con partite europee che il prossimo anno aumenteranno ancora, più squadre italiane in Champions, almeno 5, più partite, quindi al minimo in toppo, poi succedono queste cose per cui va in crisi la possibilità proprio fisica di sistemare le partite in una data che possa essere accettabile per le squadre in questione. Quindi sicuramente una situazione che continua a non essere affrontata, e quindi le grandi riforme di Gravina fino adesso restano sulla carta, nell'aria, nell'etere, e le uniche cose effettive che fa la FIGC le fa tramite la Procura Federale e contro la Juventus, perché vediamo che tutto il resto tace, dal caso Osimhen alla vicenda Milan, che al momento non viene più trattata, la vicenda Inter. Al momento grandi festeggiamenti su questa seconda stella di cartone, la seconda stella naturalmente, ma questo lo sappiamo un po' tutti, lo sanno anche gli interisti, che però cercano di continuare a far finta che sia tutto normale, giusto festeggiare lo scudetto con folle oceaniche, per la carità, quindi magari adesso non è proprio il momento di far venire fuori le cose sulla parte societaria dell'Inter, però prima o poi qualcuno se ne dovrà interessare, anche perché l'esposto di identità bianconera dovrebbe comunque essere preso prossimamente in considerazione dalla Coviso, che poi vediamo anche la Procura di Milano e la Procura di Roma se si muoveranno sull'articolato esposto da parte dell'identità bianconera, che ha fatto delle ricerche in proprio in Lussemburgo proprio per dimostrare che la società proprietaria dell'Inter non ha mai presentato un bilancio e che quindi non può essere considerata tra virgolette la garante che può eventualmente ripianare i conti dell'Inter, che avrebbe bisogno assoluto di una ricapitalizzazione per mettere le cose in ordine, anche perché ricordiamo che la UEFA ha pubblicato la classifica delle 10 società messe peggio dal punto di vista del patrimonio netto, e 3 di queste 10 sono italiane e sono le 2 romane e l'Inter. Questa è la situazione reale, poi tutte le chiacchiere le possiamo fare finché vogliamo. Ma dicevo appunto dell'Inter, di Moratti, perché se ne adesso non so, chiedo a Yves se nel frattempo è arrivata la mail con le cose da mandare in onda, e quindi dicevo che Moratti continua sul tema del 20° scudetto. A precisa domanda, credo sulla Rai, Radio Rai, oggi ha detto: 19 scudetti sul campo, non sono d'accordo, 20 e 20. le squadre in testa all'epoca avevano truffato, non capisco perché dobbiamo avere questa mentalità che salva chi fa il furbo. Da che pulpito mi verrebbe da dire, visto che comunque manca una piccola omissione, manca anche una piccola domanda da parte dell'intervistatore, e cioè, ma com'è che se l'Inter è stata accusata di illecito sportivo esattamente come la Juve, anzi più pesantemente della Juve, solo la prescrizione insomma è intervenuta a salvarla, allora l'Inter non sarebbe truffatrice? Questa è la domanda. Ma casomai, per rinfrescare la memoria a Moratti e a tutti coloro che hanno un po' la memoria labile in questo momento, chiederei a Yves di iniziare a sentire qualcuna delle famose intercettazioni che dal 2010 in poi vennero fuori, che riguardano l'Inter, che furono imboscate abilmente nel 2006 e poi furono estratte soltanto quando poi poteva intervenire la prescrizione, guarda caso, e sulle basi della quali poi il procuratore Palazzi appunto disse l'Inter, secondo me, dice lui, ha commesso illecito sportivo, quindi l'accusa era di illecito sportivo, che sarebbe voluto dire almeno Serie B, altro che scudetto degli onesti. Allora, se il presupposto è l'Inter ha vinto lo scudetto degli onesti, è stato premiata con lo scudetto degli onesti, che adesso perché quelle davanti erano truffatrici, allora ci deve spiegare, signor Moratti, le telefonate che andiamo ad ascoltare. Vai Yves con la prima, vai.
Sì, lei aveva un minuto, quando pare a lei che passa da Milano mi dice lei dov'è.
Sì,
magari mi faccia vedere, ci vedevamo un secondo, proprio mi faceva piacere anche.
Sì, sì, no, anch'io volevo farle così una confidenza, e avevo già in animo e speravo di vederla a Milano alla cena dei presidenti,
no,
infatti glielo
no.
Dissi a Giacinto.
La sa chi cosa? Sentiamoci un giorno prima del Livorno, se lei c'ha tempo, due giorni.
Ah sì, ci mancherebbe. Io sono a Coverciano in quel periodo, perché riuniamo gli arbitri, li facciamo in testa atletici alla ripresa del campionato, vorrei essere tranquillo.
Ecco, poi, che magari se vengo su lei mi dice, ci posso trovare qui.
Ah, io la chiamo, no, vengo a Milano la settimana successiva.
Ok, e questa è una, cioè è Moratti che parla col designatore arbitrale dell'epoca, Bergamo, che parlava con tutti, e non è che parlasse solo con Moratti, ma parlava anche con Moratti, e si danno un appuntamento per dirsi qualcosa magari di più privato, che non sappiamo cosa sia, insomma magari una cosa che va benissimo dirsi, però evidentemente non mi sembra Moratti, da questa telefonata, uno tagliato fuori dal sistema e messo nell'angolino e quindi meritevole di beccarsi uno scudetto omaggio con 15 punti di distacco dalla prima. Vai Yves, che abbiamo altro da ascoltare, così ascolta anche Roberto Grossi, che so che lui ci tiene a sentire queste cose. Vai. Telefono che squilla.
Senti, oltre che farti gli auguri, voglio dirti, se tu chiami la Moratta, che sono stato là anche ieri da lui, abbiamo parlato.
Sì, io non ho più il suo numero, se tu me lo dai, infatti, ti ricordi,
sì,
ne avevamo parlato. Perché
voleva dirgli se passa di qui un giorno. Che
ma dov'è?
Lì in ufficio, no, non viene lì a Milano.
Ah.
Se ti capita di venire giù, perché aveva là o così un regalino da darti.
Passerò allora anno nuovo forse, perché in questi giorni sinceramente, ma volevo sentirlo anche così, anzi avevo piacere anche di...
Quindi questo è il presidente dell'Inter che dice, passa pure a Bergamo, che abita a Livorno, ricordo, quindi si fa 400 km per andare a Milano, per prendersi un regalino, e poi si fa dare il numero di Moratti, abbiamo sentito che poi i due si sentono, quindi evidentemente il numero di telefono gliel'ha dato. Ce ne teniamo ancora una per le prossime volte, diamo il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Robby.
Eccomi qui Gigi, ciao, buonasera a tutti. Vedo che stasera si fanno i complimenti all'Inter per lo scudetto.
Come
giusto?
L'Inter li ha fatti alla Juventus, visto che il passiglio si chiama così, no? Quello che ha fatto il Torino, l'hanno fatto tutte le avversarie della Juve per 9 anni, è giusto rendere il doveroso omaggio all'Inter. No,
certo.
Adesso ripeto. Io l'ho detto anche a Marco l'altra sera che mi ha chiamato, gli ho detto quello che manca alla Juve fondamentalmente in questi anni è stato Beppe Marotta, una progettualità concreta, quindi l'Inter dal punto di vista sportivo ha fatto delle cose ottime, compresa la finale di Champions e tutto quello che vogliamo, e ha meritatamente vinto questo scudetto. C'è un però grande come una casa, cioè non ci devono rompere le scatole con sta storia del ventesimo scudetto e della seconda stella, perché è frutto di una prescrizione e non di un merito morale, come Moratti ancora oggi su Radio Rai continua a ribadire. Quindi che gli interisti si costruiscano il loro bel mondo di favole, va bene, ci credono, festeggiano, è giusto così nel momento della festa, probabilmente così, ma che tutto il mondo poi ci deve credere, è poi sempre un altro discorso, no Roberto?
Sono assolutamente d'accordo con te, tu sai come la penso, ne abbiamo parlato diverse volte, tu prima hai fatto ascoltare un paio di telefonate, ricordiamo che all'epoca si faceva passare che soltanto
Moggi,
soltanto certo. Moggi, no? Avesse rapporti con il designatore, no? E poi si è scoperto dopo tutto quello che abbiamo visto, che abbiamo sentito. E c'è stata questa eterogenesi dei fini in cui tante parti d'Italia, non solo sportive, ma economiche, ma politiche, hanno colpito, guarda, non dico tanto la Juventus, ma i dirigenti della Juventus, e quindi di conseguenza anche la Juventus, che in quel momento lì si è trovata ampiamente scoperta, presa sotto un fuoco
da più parti, interne e esterne, sappiamo insomma parti, la vicenda, certo.
Da dovunque, oserei dire da dovunque.
E anche ovunque, comprese le parti diciamo poche nobili del corpo, esatto.
Esatto, e che quindi in quel momento lì ha perso la guerra, e poi solo dopo abbiamo scoperto, ti ripeto, tante cose, però ormai è andata così. Adesso gli interisti, come dicevi tu, hanno buon gioco, no? Cioè buon gioco no, però loro si fanno forza dell'albo d'oro, no? Della giustizia sportiva, di quello che è rimasto nell'albo, appunto, e quindi è così. Però chi ragiona, chi sa un po' le cose, chi ha seguito la storia, la vicenda ancora oggi, è ovvio che abbia un'opinione diversa, ma non perché deve essere juventino, ma perché deve aver seguito la storia dal 2006 a oggi, ecco, tutto qui, poi ne potremmo dire di tutto e di più, ma sostanzialmente questo.
Sì, fondamentalmente diciamo il 2006 è stata una vicenda, ma dal 2010 in poi, e queste interpretazioni sono pubbliche, rispondo anche alla nostra amica Carla che ci chiede, ma queste intercettazioni, anche se sono note da tempo, non possono essere nuovamente divulgate a tutti i livelli? Portate tutte le testate, inviate nei luoghi che contano, si può metterle a frutto? Cara, l'ha fatto Luciano Moggi, l'ha portata questa chiavetta che aveva annunciato peraltro alla cena di Radio Bianconera, che aveva fatto, siamo stati i primi ad avere notizie di questa chiavetta di Luciano Moggi, compreso Report, che ci ha fatto una puntata un anno esatto fa, più o meno, credo che fosse in questo periodo, in cui è venuto fuori anche altro oltre alle intercettazioni, ma poi di nuovo il coperchio, addirittura in diretta con Mannoni, che è il direttore di Rete, che valida il conduttore e dice sì, però ricordati che i cattivi sono gli altri, e da quel momento non se n'è più parlato. Quindi funziona così, cara Carla, noi facciamo la nostra parte e vi diamo delle armi tra virgolette per difendervi e per dire guardate, la storia è un'altra, poi potete credere alle favole, però la storia è la storia, le favole sono le favole, insomma.
Beh, poi sai, chi come noi, Gigi, ha vissuto quel 2006 proprio lavorativamente, no? Lavorando da giornalista, io mi ricordo benissimo che tutte le testate, tutte, quindi TV, Mediaset, Rai, radio, le più grandi, le più piccole, carta stampata, a cominciare dai giornali di Torino, certo. Di Torino, tranne Tutto Sport, che poi però cambiò idea a un certo punto, ma la stampa fu feroce. Oggi considero anche la Repubblica di Torino poi la stessa proprietà, ma all'epoca
non era così, perché c'era un'altra
non proprietà. Era così e fu ferocissima. Non parliamo della Gazzetta dello Sport, non parliamo del Corriere dello Sport, che bisogna fare anche i nomi di tutti,
certo.
Tutte le testate si scagliarono violentemente contro la Juventus, contro i suoi dirigenti e quindi contro la Juventus, molti perché, e possiamo dirlo Gigi, non aspettavano altro, non tutti ma molti non aspettavano che un qualcosa per poter bastonare
e possibilmente far fuori Moggi e compagnia, che davano parecchio fastidio, perché comunque ecco, Luciano Moggi, secondo me, non so se sei d'accordo, lui ha pagato il fatto di non appartenere a quelle famiglie che in Italia non sono tante e che hanno, diciamo, sono i veri potenti d'Italia. Lui si è intrufolato, certo, in questo mondo, si è creato il suo potere, diciamo, possiamo tranquillamente dire che Moggi era potente, e questa cosa ha dato fastidio a tanti, inutile stare a raccontarsi le favole, ed è quello che ha pagato Moggi, non le telefonate a Bergamo che le facevano tutti e che tra l'altro erano consentite dal regolamento, non erano consentite quelle agli arbitri, che guarda caso Moggi non faceva, l'Inter sì, per esempio.
Sì, ma mi viene in mente quello che mi disse un esponente del mondo del calcio, che non posso fare il nome, ma un giorno mi disse: ma caro Roberto, ma tu non puoi pretendere che uno come Moggi, che arriva, come hai detto tu, Gigi, da una famiglia insomma umile.
Era ferroviere, umile, lui, no? Lavorava nelle ferrovie, quindi.
Ecco, possa mettere in scacco famiglie del calibro di Berlusconi, di Moratti e forse anche...
Di una parte degli Agnelli, diciamo.
Bravo, quindi questo ti dà la dimensione, credo, del fatto che poi è venuto e si è disperso in un milione di rivoli, tutti, ripeto, contro i dirigenti Juve e quindi contro la Juventus.
È proprio così. Adesso c'è il messaggio di Claudio che ci dice: sì, Palazzi voleva certo la B per l'Inter, ma anche per la Lazio e la C per noi. Poi i processi hanno cambiato tutto. L'unica cosa ottima è che sicuramente l'Inter sarebbe stata penalizzata. A quel punto il campionato l'avrebbe vinto il Chievo. Questo sì, comunque la sola cosa che conta è che fa testo l'Albo d'Oro, giusto o no, Claudio? E questo è il punto di opinione, nel senso che comunque se tu ritieni che l'Albo d'Oro sia la legge, anche se è chiaro che la legge è stata scritta in modo, diciamo,
dai vincitori
in modo un po' particolare, perché addirittura Guido Rossi, che era il commissario, era consigliere d'amministrazione dell'Inter, cioè è stata talmente una cosa evidente, e poi con tutto quello che è venuto dopo, insomma, se la prescrizione vale per l'Albo d'Oro va benissimo, tu considera l'Albo d'Oro, fa benissimo, come fa benissimo, per carità, i tifosi dell'Inter, ma non ci devono raccontare che l'Inter ha vinto con lo scudetto perché era più onesta tra virgolette delle altre. Sull'assegnazione al Chievo io ricordo sempre che c'è un precedente di uno scudetto revocato sempre nella città di Torino, perché sapete che qui sotto la Mole siamo dei fetentoni che facciamo delle cose terribili. Quella volta l'avevano revocato al Torino negli anni 20, tempi del fascismo, perché avevano trovato un bigliettino in un cestino per cui si sarebbe il giocatore del Torino Alemandi messo d'accordo con la Juve per combinare un derby, diciamo così, e quindi hanno revocato lo scudetto al Torino. Però quello scudetto lì,
in quel caso e si disse che era il Toro ad aver comprato la partita contro la Juve,
esatto.
No? Tramite quel calciatore.
Esatto, a mettersi d'accordo a vantaggio del Toro. E guarda caso, quella volta lì però scudetto non è stato assegnato, quindi non devi dare né al terzo, né al quarto, né al quinto a scendere, diciamo, non lo assegni, dai un segnale, anzi io sarei stato per non assegnare nessun trofeo di quegli anni lì, perché se c'è un sistema che non funziona, dice va bene, così no. Punto, tiriamo una riga, togliamo per un anno simbolicamente tutto quello che è stato assegnato a tutti però... non a uno sì e all'altro no, e poi rifacciamo da capo senza segnare nulla a tavolino. Questo sarebbe stato un percorso logico da fare. Purtroppo, come sappiamo...
No, ma in quel momento lì, Gigi, ti ripeto, tu te lo ricorderai benissimo, nulla avvenne secondo logica.
Esatto.
Tutto avvenne sotto una volontà estremamente feroce e punitiva di punire appunto i dirigenti della Juve e quindi la Juventus. Ma da più parti, io ti ho fatto l'esempio dell'editoria, perché è il nostro mestiere...
Certo.
Ma anche a livello economico c'erano delle situazioni che non stiamo a ripetere, a livello politico tutti i politici si scagliarono assolutamente contro la Juventus di tutti i partiti, cioè era proprio un fuoco di fila che chi non l'ha vissuto non lo può immaginare quanto fosse stato feroce in quel momento, dove se tu dicevi una virgola a
fuori dagli
della
schemi,
Juve, venivi anche tu additato come
sì.
Ladro, omicida, cioè di tutto. Di tutto successo nel 2006, tutto tranne la logica e la giustizia.
E la giustizia che poi vanno, a volte dovrebbero andare di pari passo, anche se abbiamo visto che nei tribunali sportivi la logica e le sentenze a volte litigano un po'. Carla insiste, lo so ovviamente, Moggi e tutto il resto delle chiavette, ma bisogna nuovamente tornare alla carica, non si deve più far passare liscio niente, allora credo, scordati serenamente Carla, che lo faccia la Juventus, te lo dico proprio sinceramente, cioè, non l'ha mai fatto e non lo farà, quindi no, lo possiamo fare noi di Radio Bianconera, qualche altro emittente magari locale che segue la Juve più da vicino,
certo.
E lo possono fare tutti i tifosi della Juve in tutte le discussioni in cui c'è anche un interista, non lasciargliela passare, questo no, come dire, ah bravo, hai vinto la seconda stella, e poi gli spieghi alcune ragioni per cui, e poi dopodiché magari a quel tavolo lì c'è anche uno del Toro, uno del Milan, sicuramente quello del Toro ti darà torto e darà ragione, lo dico già come va a finire. Quello del Milan può darsi che ti dia retta invece, questo sì.
Quelli del Milan hanno avuto una grande e immensa fortuna.
La furbizia di Berlusconi.
Il proprietario del Milan aveva le TV e aveva dei giornali e quindi ha difeso fino dal primo secondo che è iniziata questa vicenda il Milan. Cioè Berlusconi non ha appena sentito puzza di bruciato...
Ha fatto Berlusconi,
è andato in contropiede subito, ha detto aspettate un attimo, primo il Milan non c'entra niente, secondo allora lo scudetto ce lo date a noi, Lui è andato subito in contropiede, ma perché? Perché spalleggiato da Mediaset, che all'epoca era Fininvest con tutte le sue TV, e da qualche giornale di proprietà o del fratello o di non mi ricordo chi, capito? La Juve non solo, la Juve proprio non ci ha avuto questa volontà fin dall'inizio. Perché per tante ragioni che adesso qui sarebbe lungo, no? Disquisire.
Sì, adesso non facciamo una puntata tutta di calcio, per adesso veniamo anche all'attualità. Cristian Campobasto ti dice, grande Guido Rossi, manovratore dei manovratori, assolutamente, questo è stato. Poi ancora...
Per conto di chi però? Bisogna sempre chiedere, per conto di chi, perché Guido Rossi da solo
non poteva fare.
Non avrebbe contato un'emerita fava.
Oltretutto ha fatto il tutto con un comunicato stampa, cioè non è che c'è stata una riunione della federazione dove hanno deciso qualcosa a maggioranza, no, un comunicato stampa per lo scudetto dell'Inter, questa è stata l'assegnazione dello scudetto. Poi Dario da Palermo invece torna sul passiglio d'onore all'Inter, a noi non l'ha mai fatto nessuno, mi sta benissimo, tanti nemici, tanti onore, ma i complimenti ce li possiamo risparmiare o no? Stiamo a fare complimenti a destra manca, sprofondando sempre più nel ridicolo, ed essere patetici non è signorile ma stupido, insopportabile, dice Dario da Palermo. No, è giusto, secondo me, non so se sei d'accordo, dovrebbe riconoscere che comunque l'Inter in questo momento è la squadra più forte d'Italia. Poi,
ma assolutamente,
che sia stata un po' tanto aiutata in molte partite da decisioni del VAR.
Quando ha avuto bisogno nel girone d'andata è stata scortata in buona fede dagli arbitri, in buona fede. Però meritatissimo questo scudetto, per carità, dicessimo il contrario saremmo degli stolti.
Voglio dire, poi la costruzione anche della squadra quasi a costo zero, certo, tra tutto, perché comunque Marotta è stato bravissimo in gli va riconosciuto.
L'Inter come società ha la forza di quella Juventus di allora, delle migliori Juventus, perché è forte soprattutto a livello societario, dirigenziale, non di proprietà, dirigenziale, e quindi da lì discende la squadra, l'allenatore, tutto, perché noi diciamo sempre, no, una squadra se vince è perché anzitutto deve essere forte a livello dirigenziale. Poi da lì discende tutto il resto, l'allenatore, la scelta dei calciatori, la coesione, tutto, la forza politica sportiva, certo. Appunto abbiamo detto gli arbitraggi quasi sempre o sempre a favore nel girone d'andata.
Anche nell'ultima giornata della festa, l'espulsione, il rigore.
Sì, io dico il girone d'andata perché secondo me il campionato
è finito lì. Sì, no, è finito a gennaio il campionato, quindi fine gennaio, Da lì in poi non c'è stato neanche
quindi
più.
Una società che è così forte, è ovvio che poi ti vince il campionato anche con 20 punti di distacco. E la Juve, quando era forte a livello dirigenziale, vinceva, punto, stop.
Poi ancora, invece Aurelio dal New Jersey ci posta sui drammi sportivi della Juve e il centrocampo, secondo lui. Soprattutto, uno, un centrocampo che non costruisce, due, un centrocampo che non fa filtro, tre, un centrocampo che non si propone e non tira. Quindi secondo lui ci vuole un Pirlo, un Furino, un Tardelli. Hai detto niente, caro mio, io ci metterei anche Emerson, Vieira, non lo so, scegliene tu altri anche a tuo gusto. È chiaro che uno dei problemi della Juve è questo, sicuramente, di un centrocampo mal assortito, che però ha origine in quello che dicevamo prima, cioè la mancanza di una logica tecnico-tattica nella costruzione dell'organico, perché questa è la grande differenza tra quello che ha fatto l'Inter negli ultimi anni, gli ultimi cinque, diciamo, e la Juve. Cioè la Juve non ha seguito un progetto tecnico, tant'è vero che ha cambiato allenatore tre volte, e questo vuol dire tanto. L'Inter invece, ripartendo da Conte, giustamente come ha fatto la Juve, ha creato un progetto tecnico ben preciso, per cui quest'anno due squadre parallele che si possono tranquillamente scambiare il campo a seconda dell'impegno che vai ad affrontare, e questo l'ha fatto bene l'Inter, inutile stare a raccontare, la Juve non l'ha fatto, e ripartire adesso per mettersi in pari è complicato, onestamente, però il compito è questo, no Roberto?
Assolutamente sì, la Juve deve rinforzarsi a tutti i livelli, altro che solo il centrocampo, però non è facile, l'abbiamo detto anche questo tante volte quest'anno, no? Il compito di Giuntoli è veramente arduo, perché dovrà fare le nozze coi fichi secchi di un bilancio che è la priorità assoluta della proprietà, un bilancio, la Juve deve diventare autosostenibile, e con questo dovrà anche rinforzarsi, quindi un compito difficile, però ti ho sempre detto, Gigi, cos'è che lascia speranze? Il fatto che la concorrenza non navighi nell'oro, perché se tu togli l'Inter, che comunque è molto ben strutturata, ma che comunque deve stare attentissima anche lei al bilancio, il Milan idem, la Roma peggio ancora, il Napoli non ne parliamo, cioè non è che trovi le sette sorelle come una volta, no? Dove tu dici già tanto che arrivo nelle prime 4-5, l'Inter rimane la più forte a tutti i livelli, poi le altre se la giocano, e se Giuntoli riuscirà a fare la differenza, allora almeno in Italia, e sto parlando in Italia, la Juve può sperare di essere competitiva, non dico di vincere, ma di essere competitiva, In Europa il discorso è un po' diverso, perché lì sì che ci sono delle corazzate, però io non penso che l'anno prossimo l'obiettivo della Juve vincere la Champions, no? Voglio dire, intanto devi giocarla, ma secondo me l'obiettivo sarà una presenza dignitosa, no?
Certo.
Una volta c'erano i gironi, adesso c'è il primo turno, insomma è cambiato il regolamento. È in Italia che tu devi dimostrare più competitività, non puoi solo giocare mezzo campionato a quei livelli, con tutto il rispetto per quello che ha fatto la Juve nel girone d'andata, devi essere più competitiva, devi provare a dar fastidio all'Inter almeno per tre quarti di campionato, non ti dico tanto, così è stato troppo poco. E poi il cadere nell'abisso di questo girone di ritorno, dove la media cos'è, un punto a partita da
poco più.
È una media da zona retrocessione.
Facevo due conti, che con questa media su tutto il campionato la Juve sarebbe arrivata tra 48 e 50 punti.
Ma
questa è la proiezione.
Sì, forse anche meno, voglio dire. Ma comunque non è ammissibile. Non è ammissibile. Tu puoi avere la crisi una, due, tre partite, poi basta. Cioè, non puoi fare un girone di ritorno simile.
Assolutamente.
E quindi qualcosa andrà fatto anche sotto questo aspetto. Io credo che Giuntoli le idee chiare ce l'abbia, che Allegri vada via, come ti ho già detto l'altra volta, credo che sia ormai praticamente sicuro, sentendo anche le ultime dichiarazioni post partita contro il Milan. Io non sono ancora sicuro solo se verrà Thiago Motta oppure no, su questo non ho ancora il 100%.
Vediamo insomma cosa succederà. È molto probabile che cambierà l'allenatore, ma non è così sicuro che il nuovo allenatore possa essere Thiago Motta. Questa è un po' la situazione ad oggi, poi dopo vedremo tra qualche tempo che cosa succederà. Ti chiedo, la Juve alla fine però in tutto ciò, se vince a Roma e matematicamente in Champions con tre giornate da andare, tu credi che la Juve possa vincere a Roma? Te lo chiedo proprio direttamente, lo chiedo anche a voi che ci state ascoltando, che scrivete, adesso poi riprendo a leggere anche i vostri messaggi. L'ultima trasferta la Juve l'ha vinta a Lecce a gennaio, il 21 gennaio, poi sette partite, compresa quella di Coppa Italia, in cui sono arrivate solo sconfitte e pareggi, anche con il Verona, con il Cagliari, insomma con squadre che nel girone d'andata, che tra l'altro il Cagliari sta perdendo adesso 2-0 a casa del Genoa. E la Juve può vincere a Roma secondo te, oppure dobbiamo aspettarci la solita gara di sofferenza, speriamo in un pareggio, perché il pareggio vorrebbe dire che poi questi tre punti te li dovresti fare la volta dopo col Monza, o quella dopo ancora con il Bologna, che è più difficile, o nell'ultima con la Salernitana, ma comunque sempre tre punti ti mancherebbero. La cosa grave sarebbe la sconfitta, perché lì davvero dovresti poi andare a fare 5-6 punti nelle ultime tre giornate, che non è una cosa così automatica per questa squadra, insomma.
Sì, guarda Gigi, il fatto, la Roma dovrà giocare anche col Bayer Leverkusen in settimana,
Sì.
Non dimentichiamo questo, che sarà un impegno che porterà via i giallorossi molte energie fisiche e soprattutto nervose, moltissime. Quindi in teoria io ti posso anche dire che la Juve a Roma certo che può andare poi a vincere, però la Juve vista in questo girone di ritorno non autorizza nessun pensiero positivo, perché è capace magari di farti un tempo benino ma un altro tempo disastroso. C'è questi picchi quasi di depressione calcistica, no? All'interno di una stessa partita. E però ti ripeto, il fatto che la Roma giochi in settimana una gara così importante e che sicuramente porterà via tante energie, l'abbiamo visto già a Napoli quanto ha faticato la Roma, no? Che aveva giocato solo 20 minuti a Udine e ha patito. Certo che sarebbe l'occasione buona per chiudere il discorso Champions, certo, sicuramente sì. Però questa Juve non ti dà mai nessuna sicurezza.
E quindi anche tutti questi nervosismi che vengono fuori probabilmente sono figli anche di questo, perché una volta Sarabia Chiesa, un'altra volta c'è Cambiasso che dice sì mister ma stai calmo però, e poi dopo c'è Vlahovic che piglia calci tutto quello che passa sopra l'erba mentre esce dal campo.
Quella di Cambiasso è stata simpaticissima, sì, esatto, però proprio col cuore, sì ma stai calmo.
Ma stai calmo, mai tolto, va bene così, non mi incacchio, però sì ma stai calmo, è stata bella, però un po' di nervosismo c'è, perché c'è la consapevolezza in questo momento che anche una partita come quella giocata col Milan, obiettivamente, normalmente la vinci con quattro palle gol nitide, sì. Poi ci si mette anche un po' di sfortuna, tutto quello che vuoi, però invece in questo momento la Juve non riesce a vincere neanche le partite che merita,
certo,
di vincere.
Perché anche il Milan, cioè, era veramente messo male contro la Juve, e non solo in fase difensiva ma anche lì in fase di depressione calcistica acuta, no? Dopo la sconfitta nel derby che ha consegnato la seconda stella ai rivali cittadini. Eppure la Juve non è riuscita a approfittarne. Ed è per quello che ti dico, certo che a Roma è l'occasione giusta per chiudere i conti, ma questa Juve non ti dà nessuna sicurezza in nessuna partita.
Invece una sicurezza per noi, Roberto Grossi, grazie per essere stato con noi anche questa settimana, caro Roberto. Ci risentiamo la prossima sperando di poter commentare cose ogni tanto positive e basta, ma non so se speriamo. Questo succederà mai. Ciao Roberto, speriamo. A presto.
Ciao, grazie Gigi, un abbraccio a tutti.
Oh, caro Yves, credo che abbiamo anche un paio di vocali da ascoltare. Che dici? Vedi un po' se ci sono arrivati, vai.
Ciao, sono Roberto da Napoli.
Ciao Roberto.
Che avevo scritto Roberto da Napoli fino alla fine. Vedi che ho fatto i calcoli precisi di quanti punti ci mancano per andare in Champions. Siccome sento 3, 4, 5... quello mi riferivo, però ho mandato due messaggi diversi, il primo è un po' lungo e quindi però ci stanno tutti i calcoli fatti delle tre ipotesi di Roma e Atalanta.
Sì, io credo che l'ipotesi più facile sia quella di tenere presente la Roma, perché l'Atalanta adesso potenzialmente è davanti alla Roma se vince il recupero con la Fiorentina, se viene giocato in tempi decenti è meglio, ma se no tu devi contare quei tre punti, quindi la Juve ha 6 punti di vantaggio sulla Roma, se vince con la Roma va a 9 e mancano 3 partite con il vantaggio nei confronti diretti qualificata. Se pareggia con la Roma a 6 punti ancora a 3 giornate dalla fine, quindi gli mancano per lo stesso motivo di prima 3 punti per arrivare in Champions, se perde con la Roma è lì che poi si apre il capitolo di fare i conti e quindi speriamo di non doverci preoccupare di questo anche in base al risultato dell'Atalanta che a sua volta sarà anche lei impegnata in Europa League e quindi qualche energia la potrà perdere. Ricordiamo peraltro a Roma ha chiesto lo spostamento da partita con l'Atalanta a lunedì ma gli è stato negato, questo avrebbe comportato anche lo spostamento della finale di Coppa Italia che invece resta al 15 di maggio. Ancora un vocale, vai Yves.
Ciao Luigi, Ross Muggio. Allora, io sono convinto di una cosa, prima vai. Di tutto mi fido della mia Juventus, quindi sono convinto che noi arriveremo nelle prime quattro. Prime quattro ormai, il primo posto è già fatto, giusto, il secondo non credo. Ma io avevo già fatto una mia classifica tempo fa, la quale arriviamo quarti dietro al Bologna. Però questo Bologna ultimamente sta prendendo un po' colpi e quindi
ce
la facciamo arrivare anche terzi, anche se cambia poco. Comunque sia, mi fido e fino alla fine forza Juventus!
Vai, un po' di ottimismo ci vuole, c'è anche chi dice, Cristian Campiobasso ricorda, guardate che con la Roma si gioca il 5 maggio e quindi... il miracolo di San Poboschi può far vincere la Juve. E poi ci scherza, naturalmente, purtroppo, nel senso che è consapevole anche lui che di dover attaccarsi a qualunque espediente pur di sperare di battere la Roma. Poi ancora Teatro dell'Assurdo, ci scrive qualcuno di Samuel Beckett, insomma, rimane il Teatro dell'Assurdo, è quello che si sta vedendo in questo momento. Poi ancora, invece, ci sono un paio di messaggi che sottolineano il peso del VAR in questo campionato, che abbiamo sottolineato più volte nel corso di questa stagione, soprattutto quando la Juve faceva la Juve e non faceva la squadra della zona retrocessione. Quindi dice l'Inter ha avuto almeno 20 punti in più rispetto a quelli realizzati. Non dimentichiamoci che con noi sono passati con un fallo di mani, che solo i ciechi non potevano vedere, eccetera. Michele fa i conti, invece 14 punti all'Inter in più, 10 in meno alla Juve con il VAR, il gioco è fatto. In effetti, diciamo, è anche difficile contare poi gli errori del VAR quanto valgono a livello di punti, perché se non avvengono nei minuti finali, obiettivamente è difficile dire quella roba lì, quella decisione ha cambiato il risultato della partita. Nei minuti finali comunque qualcosina è avvenuto di importante in alcune partite, soprattutto mi ricordo per esempio quella Inter-Verona in casa, per dirne una. Però non parliamo di tutti questi punti, secondo me, perché poi anche se c'è una decisione contraria, la partita è lunga, l'episodio può capitare lo stesso. Però, in effetti, all'Inter è andato tutto bene, alla Juve è andata tutto male. Ma adesso torniamo sul campo, sul gioco, sulla tattica, su tutto il resto, col mister Massimo Storgato. Mister, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, vorrei intanto la sua analisi di Juve-Milan. Dicevamo prima, normalmente quelle partite lì si vincono, questa volta la Juve non le ha vinte, è una questione di testa, di fortuna, sfortuna che nel calcio ci stanno, o c'è dell'altro, mister?
Ma no, ormai il campionato era andato, cioè bisogna portare avanti in qualche punto per cercare di arrivare in Champions. Il Milan era secondo, quindi era una partita molto tranquilla, giocata... senza grande cattiveria agonistica, ne è venuto fuori un pareggio che va un po' stretto alla Juve, perché insomma la Juve l'ha giocata, ha avuto le sue occasioni. Il Milan è stato lì attento, ormai in fase di finale di campionato, dove ormai i giochi sono fatti, insomma aveva poco da dire.
Ecco, invece la partita con la Roma per la Juve conterà tanto, nel senso che in caso di vittoria ci sarà l'aritmetica certezza con 3 giornate d'anticipo della qualificazione alla prossima Champions. Le chiedo se vede delle premesse per cui la Juve riesca a fare questa vittoria, visto che da gennaio a Lecce che non vince più una partita in trasferta. Le chiedo anche come si spiega, insomma, che una squadra come la Juve faccia così fatica fuori casa, una questione di personalità o di altro, insomma.
Ma è chiaro che la Juve, il campionato della Juve direi che è finito prima dell'Inter, nel senso che mentalmente è stata una botta non indifferente, perché non è riuscita ad arrivare a quello scontro diretto alla pari, cosa che a mio avviso meritava, se la sarebbe giocata, forse l'Inter avrebbe vinto, perché ritengo che abbia qualcosina in più della Juve quest'anno, però almeno giocarla alla pari con gli stessi punti sarebbe stato un motivo in più per la squadra. Ciò non è avvenuto e quindi mentalmente la Juventus ha sofferto questa situazione, ne ha pagato le conseguenze con diverse partite dove la testa secondo me ha fatto la differenza. Poi è chiaro, si può discutere sul gioco o non il gioco, però insomma Allegri sta portando la Juventus in Champions e alla finale di Coppa Italia, quindi sta facendo ampiamente il proprio lavoro.
Ecco, le chiedo invece in prospettiva futura, è d'accordo anche lei, insomma, la Juve dovrà mettere mano soprattutto al centrocampo e, aggiungo io, se dovesse passare a un modulo come il 4-3-3 deve comprare anche i terzini, perché non ce l'ha. Io li chiamo terzini alla vecchia maniera, insomma, gli esterni bassi.
Sempre terzini sono.
Quello, poi cambiamogli il nome, ma quelli sono, insomma. E chiedo se sono quelli, insomma, i punti deboli, perché in attacco, bene o male, ci sono gli uomini anche per due tridenti, volendo, in questo momento, tra
sì,
quelli
no,
qua.
I giocatori ci sono, la Juventus, sono anche forti. È chiaro che bisognerà trovare un maggiore equilibrio e, a mio avviso, un bel mediano alla Casemiro secondo me starebbe molto bene, perché credo che questa Juventus sia schiava della fase di non possesso, perché un equilibrio Allegri l'ha dato con questa difesa, con una difesa molto accorta, perché nelle ripartenze a mio avviso Juventus soffriva una certa velocità, una certa ripartenza. Metà campo in su, secondo me la squadra con qualche ritorno e qualche ritocco secondo me è forte, quindi condivido la tua analisi che qualche terzino di rilievo potrebbe essere inserito.
Ecco, chiedo anche una valutazione su Thiago Motta, che è un po' l'allenatore nuovo, il volto nuovo di quest'anno, non è che è il primo anno che allena, però il primo anno che fa così bene, insomma, da stare lì in zona Champions così a lungo con il Bologna, che era partito obiettivamente con altri obiettivi. È uno da grande squadra, senza dire Juve non Juve, oppure secondo lei la dimensione giusta è questa e quindi lui deve stare con questo tipo di squadre?
Ma è chiaro che solo il fatto di andarci ci darà una risposta, però è un tecnico preparato che è stato ad alti livelli, ha avuto un'ottima scuola con Gasperini, è stato al Paris Saint Germain, ha fatto la sua gavetta, sta facendo bene con una squadra giovane, gioca bene a calcio, ma ricordiamoci che l'allenatore ha una percentuale molto bassa se non ha dei giocatori che sono adatti al suo credo, e quindi solo il tempo lo dirà. È un tecnico che in questo momento potrebbe essere uno dei papabili per la Juventus se la Juventus cambierà.
Ecco, chiedo invece una valutazione sul, in generale, il progetto Atalanta, perché credo che quello che sentiamo dire della Juve, cioè che in futuro, da qui in avanti, dovrà puntare più sui giovani, sui giocatori meno di nome e più, diciamo, specifici per un certo tipo di progetto, porta un po' a vedere a quello che ha fatto l'Atalanta in questi anni, no? Che ha cambiato tanto, tanti giocatori, ha venduto, ma è sempre rimasta a un certo livello. Ovviamente poi le potenzialità della Juve sono altre rispetto a quelle dell'Atalanta, però se sia quello forse il modello
a cui guardare più che non all'Inter, che è quella che ha vinto il campionato quest'anno, per costruire quelle modalità, ecco, di progetto.
Ma penso che adesso sia un calcio che si deve autofinanziare dalle piccole alle grandi, quindi credo che tutte le società faranno questo in futuro, ma è chiaro che la Juventus non si può permettere di arrivare seconda, e quindi dopo qualche anno che è stata lì nel nimbo e ha puntato alla qualificazione Champions, penso che il prossimo anno con questo tesoretto della Champions, delle varie competizioni, che darà liquidità per un mercato, sarà una delle protagoniste, perché dovrà ringiovanire qualcosina, lo farà perché nei mezzi economici. È chiaro che di tutto questo deve essere valutato con un progetto tecnico interessante, se cambieranno Allegri, questo solo loro lo sanno. È chiaro che questo rimandare alla fine dell'anno mi porta a pensare che ci sarà un cambiamento, però finché non lo vedo non lo confermerei. È chiaro che grande merito questi anni io darei ad Allegri, perché si è dimostrato un grande allenatore, un grande esperto, un grande conoscitore di calcio, e ha ottenuto dei risultati insperati in tanti anni in una squadra fortissima. Quindi onore ad Allegri, anche se dovesse andare via.
Ecco, invece sul nervosismo dei giocatori, perché abbiamo visto nelle ultime partite Chiesa che dopo il derby dice sono sempre il primo ad uscire, poi Vlahovic che se la prende molto male per la sostituzione, addirittura il buon Cambiaso che dice sì mister, però stai calmo quando esce dal campo. Insomma, tanti giocatori lo sanno ormai che ci sono le telecamere anche sull'ombelico praticamente, quindi sanno benissimo che ogni cosa viene ripresa. È nervosismo legato, che so io, alla precarietà della situazione, al fatto che le cose non vanno come si vorrebbe, a che cosa secondo lei? Mister?
Ma secondo me è il discorso che tanto che non riescono a vincere, perché fanno delle ottime prestazioni, delle altre un po' meno, però poi il giocatore quando entra in campo cerca sempre di vincere, e quindi quando tu non ci riesci per un motivo o per l'altro, o l'attaccante non fa gol, è chiaro che il nervosismo si fa sentire. È chiaro che ormai queste cose con le telecamere che sono in campo fanno audience, ma ci sono sempre state e sempre ci saranno.
Ecco, l'ultima su Yıldız, c'è chi dice, visto poi nei 90 minuti la primo minuto e non a partita in corso, ha lasciato un po' qualche dubbio in più. Per un ragazzo di 18 anni forse un po' presto tirare le somme, no? Che dice?
Mister? Ma certo, ma poi insomma questi ragazzi ha ragione Allegri, vanno inseriti con parsimonia, con maturità, con tempo, in un contesto che li protegga, e quindi no, alla Juventus i giovani rischiano di bruciarsi come se vengono mandati in campo prematuramente, quindi magari uno spezzone fa bene e poi matura, si deve allenare, perché adesso i giovani hanno tutto subito e non è così secondo me, si deve tornare sempre un po' indietro, un po' di sana gavetta fa bene a tutti.
E se lo dice Massimo Storgato, che è anche nello staff della nazionale Under 16, giusto mister? Sì,
sì, le faccio un po' tutte, quindi.
Sa bene di cosa sta parlando, sono specie i giovani di oggi che sono un po' più coraggiosi anche rispetto a quelli di una, meno timorosi, diciamo così, forse bisogna...
Questo ben venga, vuol dire che i ragazzi hanno un po' di personalità, però insomma bisogna fare sempre i sacrifici, bisogna mordere un po' il freno quando è ora, e l'esperienza non te la regala mai nessuno.
Grazie davvero per essere stato con noi anche questa sera.
Grazie,
mister, alla prossima.
Buona serata a tutti.
Arrivederci. Oh, Claudio ci dice, se giochiamo il 4-3-3 dove lo mettiamo Bremer? Bella domanda, caro mio, infatti questo è l'altro grande dubbio, potrebbe essere Bremer a finanziare, diciamo, i due terzini, forse anche tre, di cui la Juve ha bisogno per giocare con 4-3-3. Chi può dirlo? Lo vedremo sul mercato. Poi ancora abbiamo Dario Palermo che ce l'ha con Mazzola e dice, insomma, dimmi un po' nel caffè di Herrera che cosa c'era, con cui avete vinto 3 scudetti, 2 coppe campioni intercontinentale. Basterebbe leggere il libro del fratello Ferruccio, che come ricordavo l'altra volta ha anche vinto una causa contro l'Inter, su quello che c'è scritto su quel libro, in cui è scritto chiaramente che quello che veniva praticato da Herrera era doping. L'Inter ha denunciato l'editore, che è un piccolo editore per diffamazione, e poi invece la sentenza è stata che aveva ragione l'editore, e quindi si può dire che quello era doping, senza tema di smentita, visto che l'ha scritto Ferruccio Amazzolo nel suo libro, che era una, diciamo, era in quell'Inter lì, quindi non è che ne parlasse perché gliel'ha detto suo fratello, perché l'ha sentito dire da qualcuno. Poi ancora, possibile che l'Inter risulti impunita nonostante i debiti, ci scrive Andrea da Roma, che ringrazio sempre per i suoi complimenti. Chi lo sa, fino adesso è stata impunita, dal 1922 in poi praticamente è la società più impunita d'Italia, quindi non lo so se questa cosa cambierà, se basterà quello che ha fatto Identità Bianconera per far vedere, insomma, la trave che è conficcata nell'occhio dell'Inter a fronte del bruscolino nell'occhio della Juve, della pagliuzza nell'occhio della Juve, che erano le plusvalenze. Non lo so se qualcuno la prenderà in considerazione. Certo però che continua a non esserci un presidente che può stare solo in Cina a essere generosi, se non soltanto a casa sua, che ci sono dei debiti enormi che non vengono rifinanziati, perché comunque non appena le società guardano un po' il bilancio scappano via, che c'è un bond in scadenza al 2027 di altre centinaia di milioni, che c'è un patrimonio netto negativo che non viene rimesso a posto da diversi anni, che potrebbe essere rimesso a posto solo con una ricapitalizzazione, che però la società proprietaria non si sa se può fare, perché al momento non risulta presentato nessun bilancio da questa società, e quell'altro 30% della società è invece in mano dell'Inter, in mano a una società con delle isole Cayman, che poi a un certo punto è sparita e non si sa che fine abbia fatto. Questa è la situazione. Se uno vuol metterci le mani, ce le può mettere tranquillamente, non so se c'è la volontà, ma i Gabbasisi ce li rompono lo stesso, e quindi noi chiamiamo in difesa della Juventus e dei nostri Gabbasisi l'avvocato Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
Ciao Luigi.
Soprattutto i nostri...
Devo finire un calcolo.
Tu calcola 40... bene.
78.
Asino
37. 82.
Segnate che ve li giocate.
33. 28.
Questi sono i... Che cosa sono? Hai dato i numeri tu? Dimmi.
Le varie ipotesi di scudetti vinti dall'Inter in assenza della Juve.
Dai,
ha una certa impressione 82, però potrebbe.
È certo, se tutti gli anni lo vince l'oro. Però poi le volte che è arrivata seconda dietro la Juve sono un po' meno, diciamo, no Vincenzo?
Sì.
Che tu l'hai scritto anche.
Questi numeri di libertà sono veramente strani, perché... Poi io sono andato a vedere le volte che l'Inter è arrivata seconda, non è arrivata mai una, due volte. Quindi dove sono tutti questi scudetti in più? Ma il punto non è dove arriva l'Inter. L'Inter può anche arrivare ottava, ma se arriva ottava si troverà il modo, perché è arrivata terza e le hanno dato lo scudetto. Anche arrivando ottava si trova comunque il modo di dare lo scudetto. L'importante è che non ci sia la Juve, questo è.
Ah, ok, ma ecco, secondo te quando dicono se non ci fosse stata la Juve, cioè se la Juve non fosse stata fondata, questo intendono, cioè proprio dal 1897, che peraltro è prima di quando è nata l'Inter, loro intendono questo?
Sì.
Ah, ok. E vabbè, quindi...
Sì, hanno un tale odio che proprio vorrebbero la inesistenza della Juve.
Oh, tra l'altro, l'unico campionato che l'Inter ha giocato in un girone in cui la Juve non c'era, perché giocava in un altro campionato, l'anno della scissione, no? Dei due campionati... Quello federale con l'Inter e quello dei confederati, come si chiamavano allora, con la Juve, il Genoa, la Provercelli, tutte le squadre forti. L'Inter è arrivata l'ultima senza la Juve, volevo dirla questa cosa. Poi non è retrocessa perché hanno riunito i campionati e guarda caso l'Inter è stata... Questo è successo nel 1922, anno nefasto per altre cose, insomma. E questo sì. È l'inizio di tutto.
E da lì è iniziato tutto. Ma come farebbero loro senza di noi? Quindi dai.
Appunto, non c'è il viceversa, diciamo, di massima. Direi che il viceversa...
No, viceversa no, perché noi stiamo bene
esatto.
Lo stesso.
Oh, ti giro.
Allora, uno da odiare lo devi... Quando sei fatto in un certo modo, uno da odiare lo devi avere. Un punching ball lo devi avere. Una tifoseria non serena, quale è palesemente quella... interista, o perlomeno nei personaggi che abbiamo visto
esprimersi
ora, certo, ora non è che voglio attaccare tutta la tifoseria, però ecco, queste persone veramente invecchiate male ti fanno capire che non sono serene, perché uno che dice che 28 scudetti, dai.
Sì, col fratello che
già
ha scritto un libro.
Festeggiando il ventesimo, che non è ventesimo. Ma voglio dire, c'è modo in modo di perdere e di vincere. Loro non solo non hanno saputo perdere, perché poi hanno messo in atto tutta quella ambaradan di Farsopoli nel 2006, ma dimostrano con queste cose di non sapere neppure vincere.
Perché poi, voglio dire, noi stiamo ancora aspettando le scuse dell'Inter per gli striscioni di Inter-Juve, che ovviamente non arriveranno mai. Abbiamo visto anche, a proposito di striscioni, quello che è esposto Dumfries con il buon Teo Hernandez al guinzaglio, no? Quindi in questa versione qui, sì. Ovviamente il prode Chinè ha subito aperto un fascicolo, quindi prossimamente andrà alla Pinetina a chiedere che multa vogliono che gli venga fatta, sarà sui 5.000 euro, credo. Tu cosa dici, Vincenzo? Andrà così, no? Va Chinè alla Pinetina, sì, dice,
Credo che si parlerà dell'estetica dello striscione, magari bisogna usare un colore invece che un altro, e non si andrà invece al nodo della questione.
Assolutamente.
Che è il rispetto dell'avversario, che è il saper vincere, è una cosa molto importante invece, rispettare l'avversario. E quando lo fanno i tifosi, e vabbè, facciamolo rientrare nello sfottò, ma quando lo fa un professionista, un calciatore professionista, la cosa diventa più delicata.
Ma siccome ho visto che qualcuno ha avuto l'ardire di paragonare quello a quello di Buffon, 5 maggio godo ancora, sono due cose un po' diverse. Cioè, sto dicendo, godo per una vittoria che era insperata e godo ancora oggi, diciamo. Poi quelli che ci abbiano perso l'ultima giornata si è rimasti male, fa parte del gioco, ma non c'è nessuna offesa, non c'è nessuno preso di mira direttamente, insomma non mi sembra mettere sullo stesso piano, cioè voglio dire, mi sembrano da pazzi.
Evidentemente, ecco. Queste persone io gli metterei una catena al collo, li fotograferei e manderei in giro la foto e vediamo se è veramente la stessa cosa.
Una domanda.
A un certo punto loro devono pur rispondere delle stupidaggini che dicono.
Prima o poi forse dovranno farlo, chi lo sa, se qualcuno gli chiederà di rispondere. Domanda fuori contesto ma simpatica che ci manda il nostro amico Daniel. Quale sarebbe stata per voi la risposta a Conte della frase di Cambiaso, dai mister stai calmo? Cioè, se invece che Allegri ci fosse stato Conte quel giorno lì, Cambiaso dove finiva? Sulla luna, credo, insieme a Stolpo a cercare il senno, no? Che dici?
Beh, credo che Conte avrebbe detto, ma mi stai provocando.
Guardate Krasic che fine ha fatto, no? Più o meno.
Conte calmo è un ossimoro, sono due cose che non sono convivibili.
Però
nello stesso contesto.
Assolutamente, però io voglio dire che Conte è uno che fa un patto di sangue con i suoi giocatori, quindi poi io mi aspetto che anche nella situazione più precoce della storia non ci sia un giocatore che non riconosca che lui lo fa per la squadra e non lo fa per altri motivi e quindi non reagisce, perché proprio lui fa un patto di sangue con lo spogliatoio. Allegri è un altro tipo di allenatore, l'abbiamo sempre detto, ma lui ha questa caratteristica proprio, no?
Sì, sì, ed è quello che lo fa piacere alle tifoserie dove lui è andato ad allenare, compresa la nostra. Poi certo c'è quella storia del ristorante dei 10 euro, quella
gli è uscita male,
è stata,
diciamo,
una gaffa, ha detto quello che realmente pensava, però si è pure scusato, ha ammesso di avere sbagliato, quindi per parte mia è perdonato. Cioè, se è solo quello il motivo per cui non deve venire ad allenare la Juve, credo che lo possiamo.
C'è stato poi il battibecco con Andrea Agnelli allo stadio, insomma ci sono stati degli episodi.
Era una questione personale.
Diciamo che comunque uno
un po' di cose ruggini, però
a fronte del bene comune credo che siano superabili, questa è la nostra opinione, insomma. Poi c'è ancora chi ci continua a scrivere che insomma gli faranno il solito giochino gli interisti, cioè si fanno prestare 400 milioni da un fondo californiano per pagare un debito di 385 milioni verso un altro fondo californiano, tasso al 12%, quanto è affidabile Zhang, chi se ne frega, e in California sono tutti sciroccati, questa è l'idea di Dario da Palermo. Dobbiamo aspettarci un'altra risoluzione del genere o prima o poi qualcuno prenderà sul serio questa vicenda? Una volta finita l'ondata dei festeggiamenti di tutte le stelle, di tutti gli scudetti che vogliono dire va bene tutto, poi a un certo punto si metterà un punto e si dirà sì, però adesso spalle al muro, voi non fate mercato, voi non potete iscrivervi se non migliorate questa situazione qui, non facendo altri debiti ma mettendoci dei soldi veri, perché non si può più andare avanti così, oppure ci rassegniamo al fatto che tanto fanno quello che vogliono, diciamo sinceramente.
Per ora sembra così, sembra che fanno quello che vogliono. credo che la situazione possa sbloccarsi nel momento in cui tutti i creditori o quasi tutti escano fuori a reclamare il loro credito, perché poi quando si tratta di soldi non c'è gravina che tiene. E poi, stando così le cose, non credo che né la FIGC né l'UEFA, che hanno apertamente dichiarato il loro tifo per l'Inter, possano poi far valere quella che è una normalissima regola che viene fatta valere per gli altri. Vediamo che dice la Covisoc, ma dubito. Voi lo sapete che i membri della Covisoc sono eletti dal consiglio direttivo, certo, della FIGC, sono diretta emanazione di Gravina. Immaginiamo, mi pare che per la presidente fu scritto un bando per il quale sono stati dati solo 10 giorni per rispondere.
Perché così sono andati tutti quelli che lo sapevano.
Viene dato un termine molto più ampio. Guarda caso ha risposto solo, poi è stata scelta quella che aveva già dei rapporti con Gravina. Insomma, anche la Covisoc, dalla Covisoc non ci aspettiamo chissà che. No, parlo con riferimento all'esposto della Fondazione Identità Bianconera, che è sacrosanto, ma che è giusto farlo, anche per sentirsi dire qualcosa di strano e di pacificatore, fintamente pacificatore, dalla Covisoc, e quindi sottolineare anche l'inadeguatezza delle attuali strutture ad affrontare un problema del genere. Ma che qualcuno dica, guarda tu, questo esposto dice la verità, io non me lo aspetto proprio.
Non nella FIGC, comunque, nel Di Massimo, anche perché lì sono specialisti in dire delle cose meravigliose, tipo c'è stato un errore ma non ha sbagliato nessuno. Io credo che questa frase andrebbe messa, invece che la legge uguale per tutti, in tutte le sale della FIGC, in riferimento naturalmente alla sparizione misteriosa di Candreva: c'è stato un errore ma non ha sbagliato nessuno. Questa è la regola che vale per tutti, sì, meno che per la Juve, che invece ha sbagliato anche quando non c'è l'errore, e questa è un po' l'altra faccia della medaglia, no? Nel senso che poi alla fine le plusvalenze non sono un errore, perché sono una cosa consentita, e quindi di che stiamo parlando? Ma questa è una vicenda che abbiamo più volte. Invece guarda un po' cosa dice la Gazzetta della gestione dell'Inter adesso, in questo momento, se vai sull'home page c'è questo articolo che dice: una proprietà non più liquida e la mission di ridurre i costi, 80 milioni in meno in 3 anni. Così i dirigenti nerazzurri hanno compiuto un piccolo capolavoro. Quindi qua si parla di capolavoro gestionale dell'Inter, capisci, Vincenzo? Cioè siamo al ribaltamento della realtà ormai, nel senso, vale tutto.
È la realtà parallela, no? Abbiamo detto, come loro vivono in questa realtà parallela, i loro cantori di regime sono sempre pronti, obbedienti al comando di raccontare questa realtà. Ora siamo addirittura al capolavoro contabile. D'altronde questo scudetto è stato esaltato da quasi tutta la stampa, addirittura più del Napoli lo scorso anno.
Sempre più. Addirittura hai visto i giocatori del Torino che hanno dato, no, l'ingresso trionfale all'Inter. Sì, sì, difficilmente i giocatori del Torino lo faranno con la Juventus, per ovvie ragioni, però in un'ultima giornata di qualunque dei 9 campionati, sì, anche gli unici che hanno fatto qualcosa di quelli dell'Atalanta, quando però c'era Del Piero, era una cosa ad personam, diciamo, quella volta lì. Poi dopo io non ricordo altri complimenti sul campo alla Juventus per aver vinto lo scudetto, e neanche i tweet, devo dire, di complimenti che la Juve continua a fare a chi vince lo scudetto ogni anno, ma che non riceve mai da quelle stesse società. Dobbiamo continuare così.
Vince tanto è antipatico, quindi va bene così. Spero di essere antipatico sempre di più e di tornare a esserlo in maniera forte. A me la Juve simpatica non fa simpatia. Bisogna essere così. In Italia, forse nel mondo, chi vince tanto è così. Chi vince ogni tanto diventa simpatico. Quindi fa parte del gioco pure questo. Però io mi chiedo una cosa. La coerenza è importante. Quando la Juve vinceva i campionati uno dietro l'altro, ci sentivamo dire che la stagione era comunque fallimentare perché non avevamo vinto in Europa. Perché ora invece questa narrazione, certo, non c'è più? Non si parla di stagione fallimentare
con la squadra che l'anno scorso è andata in finale. Certo, l'anno scorso l'Inter è andata in finale, non è che arriva da una lunga sequenza di Champions deludenti, dice, vabbè, uno in più.
È in lizza per vincere. E la stessa finale è stata comunque celebrata,
molto equilibrata, come, sì, sì,
praticamente una vittoria. E invece, cosa che non è successo quando è toccato alla Juve. Quindi cos'è? È uno scudettino o non è uno scudettino? Perché se lo è sempre, anche in questo caso, come lo è stato nel caso del Napoli. Se invece non lo è ed è un trionfo importante, allora lo è anche quando lo vince la Juve, tanto più quando lo vince per 9 volte consecutive. E se no non si è coerenti, non si è credibili così.
Oh, adesso caro Yves, adesso ti chiedo un'altra cosa, guarda, mentre siamo qui, visto che tu mi hai parlato di scudettino, adesso siccome la Juve a giocare la Coppa Italia al finale è naturalmente diventata la coppetta, il portombrelli, lo sai, no, il giochino qual è. Guarda un po' nel 2004-2005 invece, quando era l'Inter che poteva vincere solo la Coppa Italia in campo perché la Juve era troppo più forte, cosa si premurava di fare il presidente alla vigilia di una semifinale con il Cagliari? Forse abbiamo ancora un audio da sentire, vai Yves.
Pronto? Giacinto? Uè, Paolo, ciao.
Come stai?
Bene, tu?
Ti disturbo?
No, sono come qui va? In sede, vado domani a Cagliari.
A vedere la finale. La finale, insomma, la preparazione.
Speriamo.
dai. È un obiettivo che vi state, diciamo, pian piano guadagnando, quindi.
Oh, guarda che ho guardato lo score di Bertini. 4 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte.
Porca miseria, facciamo 5-4-4.
Sì.
Ma vittorie però.
Diglielo che se terminate domani.
Se no, lo devo sentire ora, mi ha chiamato stamani ma non potevo rispondere, ora lo devo
è determinato,
lo devo,
ha fatto 12 partite, 4-4-4.
Una la, dici te, una la smuove, ma deve smuovere quella che comincia per due.
Quella giusta.
Sì, no, ma viene a vedere bene perché è un ragazzo intelligente, ha capito ora come si cammina. C'è
quindi qua parliamo del presidente dell'Inter, lasciamo perdere i nomi anche per rispetto naturalmente delle persone, sempre il presidente, la funzione ci interessa, che parla col designatore degli arbitri e dice: mi raccomando, dia all'arbitro di domani nella semifinale, che per noi è importante la Coppa Italia, quindi questa partita la dobbiamo vincere per metterlo sereno. Poi tra l'altro c'è una intercettazione successiva di Bertini, l'arbitro in questione, che chiama Bergamo e dice: guarda che Facchetti è venuto nello spogliatoio prima della partita e mi ha detto questa stessa cosa, 4-4-4, che dovevamo vincere, eccetera, eccetera. È molto infastidito, ovviamente, un arbitro, che serenità può avere di andare in campo dopo che il presidente di una squadra come l'Inter va lì e gli dice queste cose? Questa era la Coppetta Italia, cara Vincenzo, di quelli che erano fuori dal sistema e che quindi, ovviamente, meritavano lo scudetto degli onesti, no, Vincenzo?
Sì. Ogni volta che sento queste cose, le leggo, trattengo veramente a stento un senso forte di disgusto. Tutto ciò è vomitevole, soprattutto se paragonato poi alle loro parole. Gli onesti, se non c'era la Juve chissà quanto vincevamo. Cioè, a un certo punto la dignità è la cosa più importante che uno dovrebbe salvaguardare. Così loro hanno perso totalmente la dignità. Va bene così, cioè non va bene, ma se per loro va bene così, certo, se si crede a un'oltretomba, io penso che personaggi come quelli che abbiamo sentito, come Guido Rossi, si saranno reincarnati in animali un po' di basso livello. No?
Tu dici che c'è stato la legge del contrappasso,
sì,
di Dante.
Io credo,
diciamo,
credo nella reincarnazione, chi non si comporta granché bene e agisce da viscido, poi si reincarna in un topo, in un serpente, e così. Quindi riprende il ciclo. Io non invidio per nulla, non invidio manco chi gode di tutte queste cose.
No, ma l'importante però è che queste cose ogni tanto bisogna sentirle, leggere, per ricordarsi com'è andata, se no uno si distrae un attimo, ti costruiscono tutta una realtà virtuale e la realtà poi la teniamo da parte, ce la dimentichiamo com'è andata veramente. Ah, quindi ogni tanto un ripassino, no? Come prima delle interrogazioni, ripassino e vedere come sono andate veramente le cose. Questa era la realtà dei fatti, cioè tra l'altro ci sono anche telefonate dello stesso presidente direttamente all'arbitro De Santis, cosa vietatissima, mentre con i designatori si poteva parlare, ci parlavano tutti, anche se hanno fatto credere all'inizio che era solo Moggi, ed era una regola che si erano dati gli stessi uomini della FIGC, come dire, parlate con tutti, teneteli buoni, cercate la concordia generale, eccetera. Quindi Bergamo e Pairetto erano un po' anche, tra virgolette, paraculi, cercavano naturalmente di accontentare un po' tutti. E quello era lecito, parlare direttamente con gli arbitri no, e gli unici che lo fanno sono quelli dell'Inter, non c'entro quelli della Juve, dei dirigenti all'epoca. Questo per aggiungere un altro puntino sulla I. Dunque, Claudio da Torino ci dice... Vai.
Scusa, sarebbe stato un atto di grande dignità e di grande intelligenza dire il sistema era marcio, mettiamoci d'accordo per renderlo meno marcio.
Esatto.
Non stiamo a discutere su chi l'ha reso più marcio di altri, no? Se la Juve, l'Inter, Moggi, Facchetti e tutto quanto. Poi le intercettazioni hanno parlato piuttosto chiaramente. Però
non dimentichiamoci del Milan e degli altri.
Non assegniamo gli scudetti. Pazienza se non si va a partecipare alla Champions League. Ci mandiamo la vincitrice della Serie B. Però ci mettiamo tutti d'accordo per trovare un modo e un sistema per renderlo credibile. Quello sarebbe stato un atto di grande dignità. Invece che, come carogne, creare tutto questo e poi andare pure a festeggiare, perché veramente è il comportamento delle carogne
sportivamente e non solo parlando, insomma. Questo è un po' il discorso del carogne, nel senso di persone che cattive, ecco, che vanno proprio a godere del male degli altri, anzi a approfittarne. Le avvoltoie, ecco, a volte anche potrebbero essere i punti sulle carogne dei nemici, questo potrebbe anche essere, però non andiamo troppo nel macabro, che non è il caso. Claudio da Torino ci dice, te lo dico io perché ai nostri nuovi campionati l'obiettivo era la Champions, vedi l'acquisto del CR7, tra gli altri loro forse furbamente hanno dichiarato l'obiettivo era la seconda stella, qui sta la differenza. Anzi, Claudio, loro dicevano all'inizio che la favorita era la Juve perché non avevano le coppe, ricordo a tutti, finché c'era un po' di battaglia in testa alla classifica. Però è anche chiaro, Claudio, che se vinci 9 scudetti di fila, alla fine ci provi almeno a fare la squadra per vincere la Champions. Mi sembra abbastanza palese questo, no, Vincenzo? Quando l'Inter vincerà 9 scudetti di fila, vedremo, insomma.
Vabbè, lì c'è stata pure il fattore sfortuna, perché se non ci fosse stata la pandemia, forse la costruzione di una squadra che poi aveva la chicca nell'acquisto di Ronaldo poteva essere una strategia vincente. Il Covid ha sfalsato un po' tutto. Certo, poi col senno di poi certe scelte si sono dimostrate non solo non vincenti, ma proprio, come dire...
sbagliate e anche pesanti economicamente, poi, perché poi questo va anche detto.
Ecco, sì.
Compreso il contratto di Allegri, che è uno dei motivi per cui qualcuno ci chiede ma siamo sicuri che poi lo mandino via con tutti i soldi che devono dare lui allo staff. Questo è il grande punto interrogativo. Lì devono fare delle valutazioni sul fatto se la squadra con un altro anno di Allegri è in grado di fare un altro campionato della zona Champions oppure no, perché quello che stiamo vedendo è una squadra che viaggia un punto a partita, Vincenzo. Questo va sempre ricordato, non è che stiamo parlando di altro.
Il messaggio è chiaro. Con l'esperienza Allegri 2.0 è finita. Il messaggio lo dà la squadra. Ormai anche quelli più vicini a lui sembrano non più così vicini. Queste manifestazioni di nervosismo, ma il rendimento proprio della squadra. Quindi tenere Allegri perché non si vuole pagare un secondo allenatore potrebbe con molta probabilità comportare una spesa ulteriore nell'effettuare magari una Champions disgraziata, come lo è stata già quella dello scorso anno. Certo. Sì, nel non qualificarsi nelle prossime.
No, perderne 5 su 6, perché puoi anche non qualificarti, ma perderne 5 su 6 in un girone in cui ne hai due chiaramente più deboli delle altre.
No, quello è stato veramente uno dei punti più bassi. Per cui no, bisogna ripartire da altro e da un altro.
Credo anch'io che poi se Thiago Motta un altro lo vedremo, perché Thiago Motta ovviamente è l'uomo dell'anno, quindi avrà offerte da tutto il mondo, dall'Inghilterra soprattutto, che economicamente... e fa offerte ben pesanti, quindi le valutazioni le farà lui, ma non è l'unico che vuole venire alla Juve. Cioè, non è che se la Juve fa 2-3 anni difficili poi gli allenatori non vogliono più venirci. Alla fine ci sarà la fila, nel momento in cui la Juve mette sul piatto che cerca l'allenatore o se lo ha già fatto, quindi sì, ci sarà
soprattutto in queste condizioni, perché è più difficile ereditare una situazione vincente che una situazione invece in cui non si vince da un po' di tempo e in cui bisogna ricostruire. Quindi se sei un allenatore adatto a queste situazioni, e Thiago Motta lo è, perché poi è un allenatore da progetto, lo sarebbe senz'altro Conte, fai anche il tuo bene personale, professionale, perché erediti una situazione in cui peggio di così non ti può andare. L'errore è stato fatto invece quando si è scelto Allegri, perché non era lui l'allenatore giusto, ma evidentemente si pensava che si potesse vincere comunque, che bastava il nome Allegri per far vincere la squadra. Lui stesso, lui ha parlato nelle prime conferenze stampa di bisogna tornare a vincere, ora dice di no, però e lo capisco, però io me lo ricordo che diceva.
Ma lui probabilmente pensava di essere tornato nella Juve che fu, invece la Juve che si è trovata lui è tutta un'altra storia, no, quindi
tutta un'altra cosa. Poi l'ha anche detto e l'ha ammesso che lì c'è stato un errore di presunzione,
di valutazione di quello che è. Errore del cuore, comunque, legato al fatto che lui è affezionato alla Juve, ad Andrea Agnelli soprattutto, e che quindi ad Andrea Agnelli non avrebbe mai detto di no, e quindi sicuramente ha detto anche per sì, questo
un errore ben retribuito, questo però possiamo pure dirlo.
Oh, dunque Pippo dalla Germania ci chiede, caro Vincenzo, perché queste intercettazioni non le mandate a far trasmettere sulla Rai? Caro mio, ci ha provato, ripeto, Report a farci una puntata, poi è arrivato il coperchione e l'hanno chiusa lì, perché quello che è venuto fuori da Report è anche più grave, perché c'è l'intervista a Cellino, presidente della Lega, che diceva le fideiussioni, boh, chissà che fine hanno fatto, abbiamo riempito un bidone e gli abbiamo dato fuoco nel cortile prima che arrivassero i controlli, cose gravissime. Però coperchi, un anno fa più o meno è successo, basta, silenzio totale, tombale la cosa, il messaggio è Calciopoli è finita lì e le cose stanno così, punto. Quindi o succede una rivoluzione nel sistema oppure le cose stanno così, punto. Caro Pippo, possiamo mandare a chi vuoi, Moggi ce l'ha anche portata in tutti i canali le intercettazioni con la sua mitica chiavetta, ma a parte Report, diciamo, nessun altro ci ha fatto una trasmissione sopra, ci sarà un motivo. Eppure di canali dedicati all'informazione anche non della Rai ce ne sono tanti, no? Però uno è di Cairo, l'altro insomma diventa un po' complicato pensare che lo faccia.
No, ma infatti va fatto a livello basso, dove basso non significa infimo, ma a un livello in cui lo facciamo in tanti di noi, quindi attraverso le pagine, attraverso le fondazioni, attraverso la radio, attraverso quella informazione non ufficiale, ma è indipendente, che comunque tiene a stabilire qual è a ricordare qual è la verità. Quindi è un dovere questo della memoria, che è molto importante sulle cose storiche, e che però ha la stessa importanza, naturalmente fatte le debite proporzioni, anche sulle cose calcistiche, che dobbiamo tenere vivo noi. È inutile che aspettiamo che sia la RAI, perché la RAI non lo fa, la RAI è molto politicizzata in questo momento, a livello di politica calcistica il vento spira fortissimo a favore dell'Inter, quindi c'è poco da fare. Però noi dobbiamo, come delle zanzare fastidiose, ricordare in continuazione, con i mezzi che abbiamo, la rete e tutto quanto, qual è quella che è stata la verità.
Sì, a volte,
per ricordare e anche per evitare che poi si faccia una cosa del genere. Che si
basterebbe, insomma, sotto la dichiarazione di Moratti, mandare in risposta un'intercettazione di lui stesso che parla con Bergamo. Basta già quello, non è che ci bisogna di fare chissà sì, quale rivoluzione. Per dire che cavolo stai dicendo, guarda che tu parlavi con i disegnatori tanto quanto, li invitavi a prendere un regalino a 400 chilometri, che proprio magari ino non era, però questa è una deduzione che si può fare per ragioni geografici. Se uno parte da Livorno per andare a Milano, non è che ci va per un pacchetto di fazzoletti, credo, non lo so, poi magari sì, perché sì, c'è amicizia, no. Così.
No, non credo. Suggerisco una cosa, vai, tra un programma e l'altro su Radio Bianconera,
invece degli eroi bianconero,
i campioni, aggiungiamo anche alcune intercettazioni come abbiamo fatto stasera.
Io lo sto facendo da quando è iniziata la gran cassa della seconda stella a destra, questo è il cammino, abbiamo iniziato puntualmente in ogni puntata lunedì e mercoledì a farne sentire così a spot qualcuna. Ce ne sono ancora di belle, perché guardate che ce n'è una meravigliosa che adesso vado a cercare, che è un po' più difficile da trovare, in cui Facchetti sente il presidente dell'Inter, sente Bergamo, il disegnatore arbitrale, si mettono d'accordo sul menù per la sera, preferisci carne o pesce, vieni pure con la signora, eccetera. Cioè, questi qui erano i livelli della confidenza, non è che stiamo parlando di gente fuori dal sistema, come vogliono far credere loro. Jose da Matera, oltre a dire che la porcheria del 2006 è stata quella di assegnare lo scudetto a tavolino, perché la UEFA chiedeva solo i nomi delle partecipanti, e questo si sa, alla Champions, quindi potevano dare altre quattro senza la Juve, senza il Milan, senza però invece il Milan alla fine ci è andato, tra l'altro, in Champions, pur essendo stato penalizzato, perché la penalizzazione è stata contata giusta, ma quello è un altro capitolo. E poi Joseph dice che lui non si fida tanto di Thiago Motta, preferirebbe Conte o Gasperini, che è un nome che qua e là viene fuori spesso. Gasperini dal punto di vista pratico forse non è fattibile, però dal punto di vista ideologico uno può capirlo, no? Che piaccia a Gasperini in un momento come questo, in cui punti sui giovani, sui nomi non di grido, eccetera eccetera.
Sì, beh, Gasperini piace per gli stessi motivi per cui può piacere Thiago Motta, solo che Thiago Motta lo vediamo all'opera da 2-3 anni, Gasperini lo vediamo all'opera da molti più anni, quindi dovrebbe piacere di più. Però non credo che la Juve prenderà Gasperini, forse perché certe volte si lascia un po' troppo andare davanti ai microfoni, e quindi a volte prende la tangente in certe dichiarazioni.
Sì, ci vorrebbe una figura dirigenziale molto forte per proteggerlo anche in quel caso lì, insomma. Quando lo vedi un po' fuori giri, vai tu a parlare, è buono.
Sì,
però in questo momento...
In questo momento non lo so, però io non andrei troppo a farmi condizionare dal momento. Se Gasperini convince, allora prendiamo Gasperini, perché
per un progetto pluriennale, quindi... Però perché Gasperini è uno che magari non subito ottiene,
certo, ma anche con Thiago Motta
certo, però diciamolo subito, perché poi la gente
possiamo dice... illuderci che arriva Motta e succede
il miracolo
e alla bacchetta magica. Dobbiamo dare il tempo necessario, quello che non abbiamo dato a Maurizio Sarri.
Sì, per ragioni anche ambientali, vabbè. Che non ci poteva più stare nella Juve, e questo è stato l'errore alla radice. Però in linea di massimo, una volta
lui
hai fatto la scelta...
Lui c'era antipatico.
Era antipatico nello spogliatoio, diciamo. non lo potevano vedere per tanti motivi. Quindi,
non lo potevano vedere, lui se l'è giocata malissimo con delle battute inopportune, sembrava più un hater Juve che un allenatore, quindi non devi prendere un hater. Però una volta che l'hai preso... Forse
lo devi difendere pure... e fai il progetto, certo. Oh, Maurizio...
Ora se arriva Thiago Motta, non cominciamo a dire il cartonato, perché ho letto anche questo.
Certo.
Qualche giorno fa sulla pagina ho messo per prova la foto di Thiago Motta, dicendo a buon intenditor, puntini sospensivi, per dire guardate che quasi sicuramente arriva lui, cosa che da un po' io mi spendo nel dire. E tanti commenti e non voglio questo cartonato,
e
ma
questo...
non cominciamo ad accogliere solo perché ha giocato nell'Inter,
e Conte all'Inter ci è andato, ha vinto, tra l'altro. Maurizio ci dice che più che prendere Conte per prenderlo, bisogna prenderlo per non fare in modo che non lo prenda qualcun altro, che poi quando ce l'hai contro sono cavoli tuoi a vincere lo scudetto. In effetti questa è una riflessione abbastanza seria, caro Maurizio, da fare anche in questi, perché se prende il Napoli o la Roma o il Milan o quello che vuoi te, quella lì diventa favorita per lo scudetto, perché c'è Conte, perché lui se la prende, perché ha certe garanzie, eccetera eccetera, quindi non mette il nome così tanto per metterlo, quindi diventa un'insidia. Chiedo a Yves se abbiamo ancora
hai notato, non so se ne avete parlato, un certo veleno da parte di Allegri nel dire l'anno prossimo sarà bellissimo, tutti devono capire che si deve vincere.
Sì, ce l'ha lì, ce l'ha lì.
È una dichiarazione sulla quale ci si è soffermati poco, ma è molto velenosa, perché lui praticamente dice che l'anno prossimo la Juve deve vincere, quindi addossa al prossimo, che sa che lui sa che non sarà lui, una
responsabilità di vincere.
Lui in questi anni si è tolto di mezzo dicendo è un progetto, i giovani e tutto quanto.
Sì, c'è anche un discorso di ingaggio, però, perché comunque lui prende un ingaggio top, e quindi a top ingaggio di solito si richiedono top risultati. Dopodiché il momento storico, quello che è successo l'anno scorso, lo sappiamo tutti. Però lui paga anche questo, un po' come Vlahovic, no? segna un terzo dei gol della Juve, ma se ne mangia, e quindi con l'ingaggio che ha non può permettersi di mangiarsi i gol per l'ingaggio, non tanto perché un centravanti non può sbagliare i gol, perché fa parte del gioco.
No, sì, sì,
e il discorso dell'ingaggio vale anche per gli allenatori, caro Allegri, lo sappiamo. Quindi se arriva uno che prende 1,5 milioni, nessuno gli chiederà mai miracoli. Se viene uno che ne prende 7, ti chiedono i miracoli. Questa è la realtà nuda e cruda della situazione. Abbiamo ancora un vocale al volo, Yves, vai.
Allora, Roma, purtroppo la verità non deve essere divulgata, e c'è questa narrazione artificiale, però tutto il mondo conosce solo quell'altra, quella artificiale. Le registrazioni noi ce le ascoltiamo, ce le possiamo andare a recuperare dalla chiavetta, ma siamo sempre noi, il popolo juventino, e il resto del mondo non lo sa, perché finché tutti i media o la maggior parte non dicono qual è la verità, tutti il resto crederanno che sono delle nostre fantasie.
Beh, però guarda che siamo il 30% dei tifosi, quelli della Juve, quindi se sono in tanti che lo dicono, inizia. Guardate per esempio anche politicamente, una cosa come il Movimento 5 Stelle, adesso io non dico che faccio il tifo, non voglio fare un discorso politico, nel senso quelli sono i buoni, sono quelli cattivi, ma fuori dal mainstream si è creato coi social un movimento tale per cui poi hanno vinto le elezioni a un certo punto, quindi non è così detto che televisioni, giornali ufficiali poi condizionino al 100% il modo di pensare della gente. Molto sta appunto a quanto si muovono tutte le persone che hanno delle cose da dire, ma radicate naturalmente, non campate per aria. Credo che siamo arrivati alla fine, avremmo ancora un sacco di messaggi da leggere, ma stasera proprio non ce la facciamo. Ringrazio Vincenzo Greco e vi invito naturalmente a seguirlo sui Pensieri Bianconeri su Facebook, e alla prossima. Ciao Vincenzo.
Ciao Luigi, ciao a tutti. Io continuo con i miei numeri.
Tu vai, metti giù numeri anche per la prossima settimana, e intanto se vuoi ripeterli magari qualcuno se li gioca. Vai, ce li avevi lì? No, ce li hai scritti?
81, sì. 33, 42, 78, 26.
Sulla ruota di Milano a questo punto. O di Roma?
Milano. Certo,
sulla ruota di Milano. Questi sono
Milano,
i numeri.
Milano.
Sulla ruota di Milano, se qualcuno vince ce lo faccia sapere, dividiamo. Facciamo a mezzi, come si dice.
Direi.
Grazie Vincenzo anche per la tua contributo per il lotto. Grazie ai Vrosci in regia, a tutti voi per essere stati con noi molto numerosi. Ci risentiamo prossimamente su questi schermi. Ciao a tutti.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.